Facciamo festa al Signore risorto che ascende al cielo e in questo modo entra in una nuova dimensione del suo rapporto con noi e come primo dono ci regala lo Spirito che in questi giorni particolarmente vogliamo invocare per noi e per tutto il mondo nell'attesa della festa di domenica prossima della Pentecoste. E dunque il Signore risorto e la nostra memoria va quindi alla notte di Pasqua, quando Egli ha vinto la morte, il peccato, il male e ci ha rigenerati tutti a una vita nuova di comunione con Lui, tra noi e verso tutti. Il racconto degli Atti degli Apostoli ci presenta alla fine dell'episodio che parla dell'ascensione del Signore, l'apparizione di due uomini in bianche vesti che si rivolgono ai discepoli di Gesù e dicono loro: uomini Galilei. Ecco, la prima osservazione che vorrei fare con voi riguarda proprio questa espressione, uomini Galilei, che mi sembra un modo molto bello per dire di noi chi siamo. Siamo uomini Galilei, se intendiamo per Galilei quello che il Vangelo in più occasioni ci dice essere i Galilei, cioè gente che appartiene a molte razze, popoli, anche religioni, pensieri, modi di esprimere la fede o la non fede. Gesù sembra, dicono i Vangeli, che vada apposta in Galilea per iniziare il suo ministero pubblico. Ecco, allora è una parola per tutti noi. D'altra parte, lì aveva dato il suo appuntamento il Signore risorto, secondo diversi dei Vangeli della risurrezione, vi precede in Galilea. Tanto che ci sono alcuni che dicono che l'ascensione di Gesù è avvenuta in Galilea, non è avvenuta a Betania, oppure probabilmente in una Betania che si trovava in Galilea. C'è anche una lapide sul Monte della Trasfigurazione che ricorda proprio questo, l'ipotesi che sia quello il punto da cui il Signore è sceso al cielo. Ma adesso noi non ci soffermiamo su questi particolari geografici, ma ancora per cercare di cogliere le parole che questi due uomini in bianche vesti dicono, hanno detto 2000 anni fa, come rivolte a noi oggi. E questi due uomini in bianche vesti mi hanno ricordato, ma penso che anche a voi sia venuto in mente, la notte di Pasqua, perché anche nella notte di Pasqua erano comparsi due uomini in vesti sfolgoranti, ma più o meno sono sfolgoranti bianche vesti, non c'è una grande differenza, vuol dire vesti piene di luce. Sempre due uomini, e sempre Luca sembra colui che ha scritto gli Atti degli Apostoli, colui che ha scritto il Vangelo, e quindi evidentemente Luca ha piacere a non parlare in queste occasioni di angeli, che sarebbe il modo più semplice, anche più conforme agli altri racconti degli altri evangelisti, ma semplicemente di uomini vestiti di bianco. Chissà come mai, forse è Luca che più degli altri ha una particolare attenzione alla liturgia, pensa proprio alle vesti liturgiche, chissà. In ogni caso va notato questo calare, che spesso noi, io cerco di mettere in evidenza, delle espressioni che possono sapere in qualche modo di miracoloso in una realtà più ordinaria. Quindi due uomini si erano rivolti alle donne, al sepolcro, due uomini si rivolgono adesso ai discepoli di Gesù nel momento subito dopo l'ascensione del Signore. E pensando alle parole che dicono questi due uomini, queste due coppie di uomini, mi sono accorto che in fondo dicono cose molto simili. Intanto il tono è il tono di una domanda. Alle donne, ricordate l'altro Pasqua, mi hanno detto: ma voi perché cercate il risorto, il vivente tra i morti? Non è qui. Ed era un modo di domandare questo perché, che sapeva anche un po' di velato rimprovero, non una gran sgridata, però dice: ma voi siete in un posto sbagliato. Perché cercate il vivente tra i morti? E oggi pure, perché state con gli occhi a guardare per aria? Ecco, un'altra domanda, e anche qui un altro velato rimprovero, cioè hanno sbagliato gli apostoli a perdere tempo e sforzi a guardare per aria. E un altro punto in cui assomigliano le due frasi è anche il fatto del contenuto, non solo una domanda, non solo un rimprovero, ma il contenuto riguarda sempre Gesù e dov'è Gesù. Le donne lo cercavano al sepolcro, loro dicono: no, non è qui. E quegli uomini lo cercavano guardando per aria e ancora non è qui. E quindi la questione riguarda dov'è il Signore, dov'è il risorto l'altra volta, dov'è l'asceso al cielo oggi e come si fa quindi a trovarlo, a vederlo, ad avere un rapporto con Lui. Ecco, io ho provato questa volta a seguire questa linea. La domanda che d'altra parte ci siamo fatti più volte in questo tempo di Pasqua: ma dov'è il risorto? Come facciamo anche noi ad avere una qualche esperienza del Signore risorto? Abbiamo cercato anche un po' di perlustrare i vari Vangeli che ci avevano parlato delle diverse manifestazioni del Signore risorto, come e attraverso quali soprattutto avvenimenti e persone il Signore risorto si manifesta. Così mi sembra che dobbiamo continuare a fare anche oggi, anzi ancora di più oggi, perché oggi proprio scompare alla vista degli spettatori oculari della sua presenza. Quindi da oggi in poi proprio la domanda è ancora più urgente, ancora più importante per tutti noi: dov'è il Signore? Allora, proviamo a vedere se le scritture ci danno qualche risposta. Intanto, la notte di Pasqua, qual era la risposta che veniva data alle donne? Ricordate le parole che aveva detto quando era ancora con voi in Galilea, vi spiegava, e vi spiegava soprattutto della sua Pasqua che doveva compiersi in Gerusalemme. E le donne si ricordano e a quel punto vanno a portare l'annuncio ai discepoli. E avevo anche molto insistito sull'importanza delle donne. Oggi per l'ultima volta la liturgia ci fa cantare, la nostra liturgia, per la verità, perché la liturgia in giro l'ha già smessa da tempo, ci fa cantare per l'ultima volta quel canto prima del Vangelo: vuoi dirci, Maria, che cosa hai visto per via? Ecco, mi sembra che sia un canto questo che noi facciamo, canto liturgico antico, che sia uno dei punti più alti in cui la Chiesa manifesta la suprema dignità della donna, delle donne. Perché è il momento in cui gli uomini hanno bisogno di chiedere alle donne che dicano dov'è il risorto. Ditecelo voi. Vuoi dirci, Maria, che cosa hai visto per via? Perché noi non lo sappiamo. Credo che sia uno proprio dei punti più alti del compito e quindi della dignità, dell'importanza che hanno le donne. Ma di questo ve ne ho parlato abbondantemente nei mesi passati, quindi basta, detto così, basta. Torniamo al fatto che queste donne che cercavano il Signore risorto sono rinviate dai due uomini in vesti sfolgoranti alle parole che Gesù aveva detto loro. È significativo il fatto che mentre negli altri evangelisti, Marco e Matteo, gli angeli dicono alle donne: non è qui, è in Galilea, vi precede, quindi dovete andare in Galilea se lo volete vedere. In Luca, se ricordate la notte di Pasqua, non c'è un rimando geografico. Le donne non vengono invitati ad andare in Galilea per vedere finalmente, fisicamente Gesù, vengono solo restituite alle parole che il Signore aveva raccontato loro lungo il cammino. Così come anche in fondo succede poco dopo ai due discepoli di Emmaus, restituiti alla parola. Ecco, allora forse una prima risposta alla domanda: ma dov'è? Come si manifesta? Dove incontriamo il Signore risorto e il Signore che adesso oggi ascende al cielo? Innanzitutto in questo, in queste parole che i due uomini ci invitano a ricordare. Ricordatevi queste parole. Ed esse si ricordarono le parole. Da questo capiscono qual è il loro compito: andare dagli altri a raccontare parole udite, parole ricordate, parole trasmesse, parole annunciate. Ma non basta questo, perché noi in questo tempo pasquale abbiamo fatto anche un cammino, soprattutto negli ultimi giorni, che porta avanti il nostro rapporto con la parola, perché abbiamo iniziato il Vangelo ad ascoltare il Vangelo secondo Giovanni. E abbiamo appena concluso il primo capitolo, che ha la sua parola più importante, più bella, in quel punto del prologo in cui dice: e la parola divenne carne. È questo il passo avanti che nel tempo pasquale, rispetto alla stessa parola che quei due uomini hanno detto alle donne, siamo stati invitati a fare. La parola è divenuta carne. E oggi c'è un rimando a questo, quando nella lettera agli Ebrei che abbiamo ascoltato, la ascensione del Signore viene interpretata in questo modo. Il Signore così ascende al cielo, non è tanto un suo alzarsi dalla terra, andare verso il cielo, ma Gesù fa così l'ascensione, è una rilettura, una reinterpretazione molto interessante, ancora in chiave liturgica, che la lettera agli Ebrei ci fa. Ci presenta, dice che in realtà il Signore non è che si è staccato dalla terra e andato in cielo, quasi che fosse un aquilone, non so, un missile, ma con la sua passione ha attraversato il velo che divideva il santo dal santo dei santi, quel velo che solo i sommi sacerdoti una volta all'anno potevano oltrepassare, lo ha squarciato. E adesso quindi l'accesso a Dio è libero per tutti, è possibile per tutti, ed è entrato nel santuario. Quindi ci viene presentata dalla lettera agli Ebrei il mistero dell'ascensione non come uno spostamento geografico del Signore, ma uno spostamento esistenziale. La sua vita, attraverso il dono che Egli ha fatto di sé, ha fatto questo viaggio, è passato attraverso il velo. E questo velo non è quel tessuto di cui parla il libro dell'Esodo, che serviva appunto da tenda nel santuario, ma è la sua carne. E torniamo al tema della carne. Quindi oggi noi celebriamo l'ascensione in questo modo: il Signore passa attraverso il velo della sua carne, entra nel mistero di Dio e in questo modo concede anche a noi, con il dono della sua vita, di entrare in questo mistero, regalandoci una via nuova e viva. È un'espressione bellissima. Attraverso una via nuova e viva, che è il velo, cioè la sua carne. Ecco, allora l'ascensione rappresenta per noi non il triste evento della perdita di vista del nostro Signore, ma l'inizio che è dato a tutti, l'accesso, l'apertura di una via nuova per tutti noi e viva dietro al Signore della Pasqua, al Signore dell'amore, del dono della vita, verso il Padre. Ecco, mi sembra veramente un modo bellissimo quello che la lettera agli Ebrei ci presenta. E in qualche modo, quindi, riprendendo il discorso della carne, dov'è il Signore risorto? Dov'è il Signore che è sceso al cielo? E nel suo insegnamento vivo, attraverso l'esempio che egli ha dato, donando se stesso per noi. È nella carne che egli ha assunto di ogni uomo, è presente quindi assolutamente in ogni persona, è presente nella nostra vita, nella nostra carne, e ci ha dato questa grande possibilità, ricchissima di speranza, di poter anche noi fare lo stesso cammino insieme con lui. Ecco, credo che questo sia il motivo per cui quando il Signore ascende al cielo, il Vangelo ci dice che gli apostoli tornarono a Gerusalemme pieni di gioia, con una grande gioia. Come si fa a essere pieni di gioia che se n'è andato via il loro Signore, il loro Maestro, la persona più importante della loro vita, quella su cui erano poggiate tutte le loro speranze, la loro gioia, il loro bene? Come si fa a avere una grande gioia? E io credo che sia questo il motivo, è che lui con le sue parole, con questa sua carne donata, è riuscito a entrare a tal punto nei loro cuori che ormai loro se lo sentivano dentro. E quindi anche l'immagine ultima con cui si chiude il Vangelo di Luca è un'icona di questo, regalo, di questa grazia. Stavano sempre nel Tempio e benedicevano Dio. Che bello questo. Sempre nel Tempio e benedire Dio. Intanto il fatto del Tempio. Erano degli ebrei e quindi non avevano particolari problemi a stare nel Tempio. Poi si vede anche nei primi capitoli degli Atti, continuavano a fare così. C'era evidentemente un rapporto, si sentivano dentro ancora la grande tradizione di quel popolo, non apparivano perlomeno in quei tempi dei motivi di separazione, di distinzione o addirittura di conflitto, di persecuzione. Una grande armonia. Il popolo nuovo, stavano sempre nel Tempio, ancora l'indicazione liturgica che dice quello che stiamo facendo noi adesso, quello che siamo noi adesso. Questa è l'esperienza del risorto e dell'asceso al cielo che anche a noi è possibile ricevere, gustare. Ecco, il Signore veramente allora ci aiuti in questo. Io credo che abbiamo tutti un grandissimo bisogno, e l'Apostolo nella lettera lo dice, di speranza. Dice che in questo modo lui ci ha dato una grande speranza attraverso questa via nuova, e la gente ha molto bisogno. Lo sentivo molto in questi giorni di preparazione all'ascensione, soprattutto gente che si sente impari rispetto ai compiti che ha, alle tribolazioni che patisce. Penso soprattutto a coloro che a motivo della crisi economica sono anche tentati di porre fine alla loro vita. È una cosa veramente tristissima questa, che si aggiunge alla tribolazione di tutti, perdita di speranza. Ecco, io credo che la grande sfida che la Pasqua, che l'ascensione, che la Pentecoste offrono all'uomo, agli uomini galilei di oggi, sia proprio questa. Coraggio, non perdiamo la speranza, non lasciamocela rubare, dice un personaggio molto più importante di me. Non facciamoci togliere questa speranza, che viene dal fatto che il Signore non ci lascia. Salendo al cielo ci benedice, non è scontento di noi, ci benedice. Avrebbe avuto ben donde di lamentarsi di quella gente che in quel momento salutava. Invece no, li saluta benedicendo, dando un senso di grande conforto. Io sono con voi. E non lasciamoci prendere dallo scoraggiamento, anche gli eventuali errori, i peccati che si fanno tutti i giorni, il constatare che di fede ne abbiamo pochissimo, pochissima, e di carità ancora di meno. Non lasciamoci turbare da questo. E fa parte della carne che lui ha assunto, che questo agnello ha preso su di sé. E quindi coraggio davvero. E questa festa più che mai, più che altre, ci deve aprire il cuore e confermare la speranza. Dice ancora la lettera concludendosi: perché il Signore è fedele, il Signore è fedele, quindi non si turba di tutti di tutti i nostri limiti, di tutte le nostre cadute, incoerenze, e quindi anche noi non dobbiamo turbarci e ancora una volta appoggiarci sulla sua fedeltà.